Dal Vangelo secondo Luca, al capitolo 6, i versetti 27-36. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: a voi che ascoltate, io dico, amate i vostri nemici, fate del bene a quelli che vi odiano, benedite coloro che vi maledicono, pregate per coloro che vi trattano male. A chi ti percuote sulla guancia, offri anche l'altra. A chi ti strappa il mantello, non rifiutare neanche la tunica. Da a chiunque ti chiede, e a chi prende le cose tue, non chiederle indietro. E come volete che gli uomini facciano a voi, così anche voi fatele a loro. Se amate quelli che vi amano, quale gratitudine vi è dovuta? Anche i peccatori amano quelli che li amano. E se fate del bene a coloro che fanno del bene a voi, quale gratitudine vi è dovuta? Anche i peccatori fanno lo stesso. E se prestate a coloro da cui sperate ricevere, quale gratitudine vi è dovuta? Anche i peccatori concedono prestiti ai peccatori per riceverne altrettanto. Amate invece i vostri nemici. Fate del bene e prestate senza sperarne nulla, e la vostra ricompensa sarà grande, e sarete figli dell'Altissimo, perché Egli è benevolo verso gli ingrati e i malvagi. Siate misericordiosi come il Padre vostro è misericordioso. Non giudicate e non sarete giudicati. Non condannate e non sarete condannati. Perdonate e sarete perdonati. Date e vi sarà dato. Una misura buona, pigiata, colma, traboccante, vi sarà versata nel grembo, perché con la misura con la quale misurate sarà misurato a voi in cambio. Parola del Signore.
Lode a te, o Cristo.
Dal primo libro di Samuele. In quei giorni Saul si mosse e scese nel deserto di Zif, conducendo con sé 3.000 uomini scelti di Israele, per ricercare Davide nel deserto di Zif. Davide e Abisai scesero tra quella gente di notte, ed ecco, Saul dormiva profondamente tra i cariaggi e la sua lancia era infissa a terra presso il suo capo, mentre Abner con la truppa dormiva all'intorno. Abisai disse a Davide: oggi Dio ti ha messo nelle mani il tuo nemico. Lascia dunque che io lo inchiodi a terra con la lancia in un sol colpo e non raggiungerò il secondo. Ma Davide disse ad Abisai: non ucciderlo. Chi mai ha messo la mano sul consacrato del Signore ed è rimasto impunito? Davide portò via la lancia e la brocca dell'acqua che era presso il capo di Saul. e tutti e due se ne andarono. Nessuno vide, nessuno se ne accorse, nessuno si svegliò. Tutti dormivano, perché era venuto su di loro un torpore mandato dal Signore. Davide passò dall'altro lato e si fermò lontano sulla cima del monte. Vi era una grande distanza tra loro. Davide gridò: «Ecco la lancia del re, passi qui uno dei servitori e la prenda. Il Signore renderà ciascuno secondo la sua giustizia e la sua fedeltà, dal momento che oggi il Signore ti aveva messo nelle mie mani e non ho voluto stendere la mano sul consacrato del Signore». Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio.
Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, il primo uomo, Adamo, divenne un essere vivente, ma l'ultimo Adamo divenne spirito datore di vita. Non vi fu prima il corpo spirituale, ma quello animale, e poi lo spirituale. Il primo uomo, tratto dalla terra, è fatto di terra. Il secondo uomo viene dal cielo. Come l'uomo terreno, così sono quelli di terra, e come l'uomo celeste, così anche i celesti. E come eravamo simili all'uomo terreno, così saremo simili all'uomo del celeste. Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio. Nelle quattro parole che ho condiviso insieme con Bogdanel prima di arrivare a questo nostro incontro, abbiamo dovuto fare una constatazione sulla storia della Chiesa romena contemporanea. E abbiamo ringraziato il Signore che ci sono state 7 vescovi martiri della Chiesa greco-cattolica romena, perché è nel sangue dei martiri, dicevano gli antichi padri della Chiesa, che cresce la comunità dei cristiani. Sanguis martyrum fons christianorum. Ma caduto il comunismo è accaduto qualcosa di veramente misterioso per noi, costato avanti. Perché? Perché il governo comunista aveva attribuito tutte le case appartenenti ai greco-cattolici romeni ai propri dirimpettai ortodossi. E quando dopo circa 40 anni è caduto il comunismo, i greco-cattolici hanno intentato delle cause contro il governo e contro gli ortodossi per riottenere di nuovo le case che erano state affidate agli ortodossi. E credevano di fare cosa buona. Credevano di rivendicare una giustizia, avevano dimenticato questa pagina di Luca e lo constatavamo insieme con Bogdanel. Il grande peccato della Chiesa, che pure si presentava come Chiesa dei Martiri, è consistito proprio nel fare causa per riottenere i beni che erano stati soppressi e affidati ad altri. Ma se avessero letto con attenzione questa pagina di Luca, avrebbero sentito dire da Gesù altre cose. Vi hanno portato via il mantello? Dategli anche la tunica. Vi hanno portato via una casa? Lasciatela godere a loro. Vi hanno fatto un torto, perdonate. E dicevamo con Bogdanel, proprio su questo punto, ancora, nella nostra Chiesa greco-cattolica romena, non riusciamo a convertirci al Vangelo. E lo facevano e lo dichiarano, pensando alla giustizia, ma dimenticavano che la vostra giustizia, se non è superiore a quella degli scribi e dei farisei, non vi farà entrare nel regno dei cieli. E questo come una specie di introduzione che volevo dare, mi è venuta immediata dopo il colloquio con Bogdanel, a questa nostra lezione, che ci ha presentato due testi formidabili, una profezia vissuta da Davide e la realizzazione di questa profezia che noi possiamo rintracciare nelle parole di Gesù. Davide aveva l'occasione di farsi giustizia nei confronti del suo nemico Saul, che con 3.000 soldati scelti era andato incontro a lui per ammazzarlo, perché lo riteneva un usurpatore del proprio regno, nonostante che Davide non c'entrasse per nulla, era stato tutto opera di Samuele, che aveva agito in nome di Dio, la scelta di Davide. Eppure Davide ha avuto la grazia di non farsi giustizia nei confronti del suo persecutore. E in questa realtà di Davide dobbiamo vedere ovviamente una profezia che riguarda direttamente Gesù, perché sapete che nella lettura dell'Antico Testamento fatti e personaggi presenti nell'Antico Testamento vanno intesi come profezia di fatti e personaggi che si verificano nel Nuovo Testamento, e questa verifica si sintetizza tutta nella persona stessa di Gesù. È da qui che dovremmo partire per poter capire anche il brano del Vangelo che ci è proposto per domani. A voi che ascoltate, inizia così la pagina. Che significa? A voi che avete ritenuto giusto ascoltarmi, a voi che avete scelto di ascoltarmi, a voi che siete venuti in assemblea per potermi ascoltare, io adesso vi provoco. E vi provoco con parole che non sono parole legate alla realtà semplicemente carnale, come ci dice la prima lettera ai Corinti, ma sono legate alla nascita nuova che si è prodotta in voi quando siete passati dai desideri della carne ai desideri dello spirito. E questo vostro passaggio è accaduto per noi adesso con il nostro battesimo. Nel battesimo è stato messo da parte l'uomo vecchio, è morto l'uomo vecchio e è stato rivelato l'uomo nuovo, è accaduta una nuova nascita, al punto che noi abbiamo ricevuto il dono di non pretendere di affermare la propria giustizia secondo i criteri del mondo e secondo i criteri della carne e secondo i criteri della prepotenza dell'uomo sull'uomo, ma lasciandoci motivare interiormente dalla misericordia, perché colui che ha commesso eventualmente un atto di ingiustizia contro di noi è semplicemente un misero, un povero, un incapace, un chiuso alla rivelazione dell'amore. E dunque dobbiamo avere il nostro cuore aperto verso coloro che si trovano in questa situazione così miserevole. I miseri non sono i poveri economici, i miseri non sono i poveri che magari non hanno la testa a posto perché sono ammalati di mente o ammalati di qualche altra necrosi o psicosi, no. I poveri sono coloro che, come Saul, hanno macerato dentro il fegato la propria presunzione di giustizia e vogliono far fuori gli altri con i propri poteri. Possono essere militari, possono essere economici, possono essere politici, comunque umiliare gli altri e possibilmente far sparire dalla terra gli altri. Questi sono i miseri. Ed è nei confronti di questi miseri che ci viene chiesto di avere un cuore aperto al perdono, cambiando totalmente i nostri criteri. E tra questi criteri che devono essere cambiati radicalmente c'è il criterio della inimicizia. Amate i vostri nemici. Ed è questa la grande affermazione cristiana e la grande richiesta di Gesù a coloro che intendono ascoltarlo, a voi che avete scelto di ascoltarmi. Vi chiedo di eliminare totalmente la categoria del nemico e della inimicizia, quale che sia il torto che avete ricevuto, che va dallo schiaffo, va dal avervi portato via con violenza il vostro mantello, va a tutto ciò che vi è stato sottratto ingiustamente. Vi chiedo di non reagire alla violenza con la violenza, non reagire credendo di dover difendere la giustizia di fronte ad una ingiustizia prodotta con la violenza. Non esiste per un ascoltatore di Gesù, per un discepolo di Gesù, nessuna motivazione per rispondere al sopruso con la stessa violenza con la quale il sopruso si è verificato. E questo è proprio un cambiamento totale di comportarsi. A voi che mi ascoltate, io dico: amate i vostri nemici, punto. Cancellate totalmente il pensiero che ci possono essere dei nemici e dunque che ci possa essere una inimicizia da combattere con la violenza. E sapete invece cosa vi dico? Fate del bene a quelli che vi odiano, benedite coloro che vi maledicono, pregate per coloro che vi trattano male. Tutti noi abbiamo subito situazioni di questo tipo. È inutile che ci copriamo dietro un dito, e non solo l'abbiamo subito, qualche volta l'abbiamo anche compiuto, ciò di cui sta parlando adesso il Vangelo. Le parole di Gesù sono nette in questa pagina di Luca. Eliminate totalmente anche solo il pensiero di comportarvi in questo modo. E allora come dovete comportarvi? A chi ti percuote sulla guancia, offri anche l'altro. A chi ti strappa il mantello, non rifiutare neanche la tunica. Dà a chiunque ti chiede e a chi prende le cose tue, non chiederle indietro. A chi prende le cose tue, non chiederle indietro. Questo è il peccato che con Bogdanel verificavamo, presente nella nostra chiesa greco-cattolica romena, che pure amiamo, e amiamo con tutto il cuore e con tutta l'anima, perché la nostra madre, che ha sofferto, ha avuto martiri, non soltanto i 7 vescovi, ma centinaia di altri martiri. Ma qui la parola di Gesù è netta, non si può assolutamente cambiarla. A chi prende le cose tue, non chiederle indietro. Questo è il modo di poter entrare nel Regno dei Cieli. Perché? Perché la nostra giustizia non si ferma alla giustizia della bilancia, che è la giustizia degli scribi e dei farisei, ma va oltre la giustizia per aprirsi alla misericordia. Senza questa decisione di andare oltre, rischiamo noi di non riuscire ad entrare nel Regno dei Cieli. Credevamo di avere tutti i diritti per rivendicare la nostra giustizia, ma avevamo dimenticato una cosa sola, che era già presente in tutta l'esperienza della storia umana: summum ius, summa iniuria. Quando pretendiamo di spaccare il capello in quattro perché ci siamo sentiti vittime di un'ingiustizia e ci vendichiamo del nostro dirimpettaio, ci ritroviamo nella somma ingiuria, in una ingiuria che non si riesce assolutamente a cancellare. Dunque, da una parte, questo richiamo a cassare totalmente la categoria della inimicizia, ma dall'altra anche di non pretendere di salvarci, perché rivendichiamo ciò che crediamo sacrosanto e giusto all'interno del nostro giudizio di uomini di questo mondo. Come ci dice la pagina della lettera ai Corinti, fatto di questa terra, di questa polvere, di questo fango, no. Se vogliamo restare in ascolto del nostro maestro per eccellenza, dobbiamo davvero eliminare alla radice tutte queste pretese che pretendiamo che siano oneste e giuste. Andare oltre questo tipo di giustizia significa anche andare oltre ciò che la mentalità comune chiama ragione. Ho ragione io. Arriva poi l'avvocato che giustifica con la sua logica la ragione che ho io, contrapponendola alla ragione che pretende di avere l'altro, e il conflitto non finisce mai. Il conflitto finisce quando qualcuno riesce ad andare oltre la ragione, non contro la ragione, chiariamo bene, non contro la ragione, ma oltre la ragione. piatti della bilancia certamente è giusto che siano orizzontali, ma chi si ferma unicamente a questo e non riesce ad andare oltre tutto questo, vuol dire che ancora non è stato sensibile all'ascolto della parola di Gesù. A voi che ascoltate, non agli altri, non agli altri. Per gli altri poi vale anche l'altra dichiarazione di Gesù: non giudicate, non condannate. E sarà proprio la fine di questa stessa lettura. Con il giudizio con cui giudicate, sarete condannati anche voi, sarete giudicati anche voi. Quindi le parole che ci vengono dal Vangelo, di questa pagina del Vangelo di Luca, sono senza eccezioni. E poi c'è la motivazione, una motivazione anche, se volete, riconducibile alla cosiddetta regola d'oro, che guida di fatto il cammino degli uomini sulla terra, guida di fatto il nostro comportamento quotidiano. Come volete che gli uomini facciano a voi, così anche voi fate a loro, è la regola d'oro, è il presupposto di ogni possibilità di stare insieme fra uomini o esseri viventi o esseri razionali o esseri ragionevoli. Questa regola d'oro è antica, più dell'Antico Testamento. È proprio perché non veniva osservata questa regola d'oro che Mosè ha aggiunto occhio per occhio, dente per dente. Perché non avendo osservato la regola d'oro, c'era poi chi pretendeva di potersi vendicare a proposito di una ingiustizia subita, e non si accontentava soltanto di una riparazione di eguaglianza, ma forzava la mano, faceva soffrire l'altro. E questo legame tra colpa e pena è rimasto ancora presente come diritto, se volete, internazionale per chi ha la possibilità di farlo valere, questo diritto. Sappiamo anche che l'ONU è stato creato per questo diritto internazionale, ma poi non è riuscito a realizzare l'ideale, perché ha dovuto fare eccezione con le nazioni dominanti, quelle che avevano vinto la Seconda Guerra Mondiale, ha dovuto sottomettersi non alla giustizia ma alla maggioranza democratica. Una maggioranza democratica che può mutare, perché una volta vince la destra, l'altra volta vince la sinistra, l'altra volta vince il centro, ma comunque è mutabile la maggioranza democratica. Eppure noi finora, come orientamento generale della società umana, non siamo riusciti ad andare oltre. È già tanto se riusciamo a osservare la regola d'oro, ma poi sappiamo cosa succede, no? Se uno ti ha assalito e magari ha fatto prigionieri determinati membri della mia famiglia o del mio popolo, mi sento addirittura motivato non soltanto a recuperare, ma a far soffrire mille volte tanto ciò che è stato compiuto dal mio interlocutore definito come nemico. Se si elimina la categoria di nemicizia, si elimina anche, a quanto sembra, la categoria del dot des, tu hai fatto questo a me, io ti faccio quest'altro a te, perché purtroppo, nonostante l'equilibrio della legge di Mosè, occhio per occhio, dente per dente, la debolezza umana, il nostro essere fatti anche di fango della terra, ci porta non solo a ristabilire la giustizia, ma anche a far pagare la pena. Non c'è colpa che non possa essere pagata con la pena. de delictis et penis, diceva un giurista illuminista come Cesare Beccaria. È su questo tipo di criterio che ancora si regge, per quanto è possibile, e sappiamo benissimo che dobbiamo aggiungere per quanto è possibile, la società internazionale. La parola di Gesù spinge ad andare oltre. Non accontentarti di ciò che sembra giusto, di ciò che sembra razionale, perché in questo giudizio lavora soltanto la parte mentale, sollecita anche il cuore, apri il cuore, e se apri il cuore vedrai che non potrai più accontentarti della orizzontalità dei due piatti della bilancia, ma devi andare oltre la semplice orizzontalità. Ma questa è purtroppo la situazione della società umana. Gesù non fa altro che constatarlo. Dice sì, sì, va benissimo. Però, se amate quelli che vi amano, quale gratitudine vi è dovuta? Io vi sto portando la bella notizia della gratitudine, della charis, di una giustizia che si chiama grazia. Sto cercando di educarvi a una gratuità in tutto e per tutto, motivando il cuore, in modo che poi il cuore, una volta motivato, riesca a convincere la mente. Ma tutti però, sembra che si risolvono all'interno dei confini della razionalità, della giustizia secondo gli uomini e della realtà umana così com'è, fatta di fango, fatta anche di rivendicazioni, fatta anche di violenze. La natura è violenta, in quanto natura è violenta, pensate ai terremoti, pensate agli tsunami, pensate a tutte le situazioni che si possono determinare nell'atmosfera, ma noi non possiamo lasciarci guidare dai semplici fenomeni naturali, anche dai semplici impulsi naturali che nascono dentro di noi di fronte all'ingiustizia. Perché questo tipo di regolamento è generale per tutti. Anche i peccatori fanno lo stesso. E se prestate a coloro da cui sperate ricevere, quale gratitudine vi è dovuta? Nessuna. Non lasciate posto alla grazia, non lasciate posto alla gratuità. E quindi, senza grazia, dove volete andare a finire? Senza l'esercizio e l'educazione alla gratuità, dove volete finire? Se all'interno della coppia vale la giustizia della reciprocità, dove andrete a finire? Prima o dopo vi ritroverete fuori strada. Dovete motivare sistematicamente, giorno per giorno, un'altra realtà, un'altra esperienza, quella della gratuità. E la gratuità è strettamente collegata al perdono. Perdonate, perdonate, perdonate. Non c'è nulla nella quotidianità che possa fare a meno del perdono. Papa Francesco, scusa, per favore, prego, diceva quando aveva iniziato il pontificato. Ecco, se all'interno della famiglia si fonda tutto sulla gratuità, arrivano a 120 anni le coppie. Se invece si fondano sulla reciprocità, prima o dopo qualcuno dei due va fuori strada, e se non interviene il perdono si sfilacciano i rapporti e si finisce purtroppo nella separazione. È un dato di fatto, e il Vangelo di Luca non fa altro che constatare un dato di fatti. di fatto. Anche i peccatori concedono prestiti ai peccatori per riceverne altrettanto. Ma a voi che mi ascoltate, io cancello tutto questo, casso tutto questo. Non lo considero affatto come degno della vostra vocazione. Voi che mi ascoltate, amate invece i vostri nemici, fate del bene e prestate senza sperarne nulla, e la vostra ricompensa sarà grande e sarete figli dell'Altissimo. Dunque, qual è il parametro di riferimento? Certamente non la ragionevolezza, non la giustizia secondo i criteri umani, non la ragione magari impancata come dea ragione che deve poi prima o dopo ristabilire tutto. No, 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 no. La ragione appartiene ancora a ciò che è limitato dalla realtà creaturale, la realtà umana, creaturale, terrestre, intrecciata col fango. Se non riceve il dono dello Spirito, se non riceve questa bella notizia che viene dalla parola del Vangelo, dalla bella notizia di Gesù, non va molto lontano. Dunque, amate invece i vostri nemici, fate del bene e prestate senza sperarne nulla, cioè a fondo perduto. Questa è la definizione dell'amore autentico. Se tu hai degli interrogativi per verificare se un tuo gesto o il gesto dell'altro è dettato dall'amore oppure no, interrogati sull'interesse che puoi ricavare, un interesse. Se tu ti accorgi che sei in cerca dell'interesse che puoi ricavare per te stesso, non sei nel cammino della fede. Al massimo potrai essere nel cammino della religione, ma non nel cammino della fede. E se non siete nel cammino della fede, vuol dire che la parola di Gesù in realtà non l'avete ascoltata fino in fondo. Siete andati sì ad ascoltarla, ma non vi è penetrata dentro, non vi ha toccato il cuore, non ha messo in movimento l'intelligenza per poterla orientare secondo la rivelazione del cuore. C'è una bellissima frase di San Gregorio Magno che dice: amor notitia est. L'amore gratuito è la conoscenza che noi possiamo definire giusta, autentica, completa. Senza l'amore, di nuovo, non si va da nessuna parte. E sarete chiamati figli dell'Altissimo perché? Perché Egli è benevole, perfino verso gli ingrati e i malvagi. Luca qui ripete una dichiarazione fatta già dal Vangelo di Luca, no? Imitate Dio, che come il sole risplende sui buoni e sui cattivi, e come la pioggia cade sui giusti e sugli ingiusti, così agisce Lui. Quando ci viene detto siate perfetti nel Vangelo di Matteo, come perfetto il Padre, di questo si tratta, non di una perfezione più o meno assoluta, di una completezza. Diceva un padre della Chiesa, San Gregorio di Nissa, che finché voi pretendete di sapere in cosa consiste la perfezione, siete fuori dalla perfezione, perché la perfezione consiste nel rendersi conto di non poterla realizzare mai. Solo così ti incammini verso la verità. Come diceva Filone Alessandrino, non sei tu che conquisti la verità, tu sei semplicemente uno che vuole camminare verso la verità, e se tu sei onesto e sincero, sarà la verità che ti verrà incontro e ti abbraccerà come un suo connaturale, la singenia platonica. Quindi Gesù si è inserito in questo tipo di cultura, ma l'ha fatta saltare attraverso il richiamo alla gratuità. Non c'è reciprocità, non c'è conquista umana, non c'è sufficienza della ragione. Ciò che è determinante è la gratuità. Ti amo perché ti amo e ti amo come ama Dio, che è benevolo sugli ingrati e sui malvagi. Perciò, sapete cosa vi dico? Tentate di essere misericordiosi come è misericordioso il Padre vostro che è nei cieli. È la conclusione della pagina di Luca. Era anche la conclusione della pagina del Sermone della Montagna di Matteo, che diceva: siate perfetti come è perfetto il Padre, dove al posto della parola perfezione metteva un vocabolo che in greco è telos, che significa l'obiettivo. Volete raggiungere l'obiettivo della vostra entrata nel Regno dei Cieli, l'obiettivo di ciò che noi chiamiamo la salvezza? Bene, tirate la vostra freccia fissando l'obiettivo, che è Cristo crocifisso, direbbe la lettera agli Ebrei, in modo che tra il tuo desiderio e la realizzazione del desiderio abbiano la loro realizzazione. Dunque desiderate. Il desiderio è come un'energia che agisce dentro, ci permette di scoprire, con lo scopos si dice in greco, l'obiettivo da raggiungere, e poi si chiede di poter realizzare il desiderio colpendo l'obiettivo. Questo è il telos, di questo parla Matteo. Non parla di perfezione, parla di realizzazione dell'obiettivo cercato. Che cosa ci resta per noi? Attingere al nostro desiderio. Diceva il beato Rodolfo, uno dei fondatori dei Camaldoli, che il monaco è colui che ha davanti a sé un obiettivo da raggiungere, sa che è molto lontano, allora cerca di allargare il cuore col desiderio, perché il desiderio permette di vivere affettivamente il raggiungimento dell'obiettivo che ancora non possiedi effettivamente. C'è un gioco di avverbi latini: affettive, effettive, affettive, effettive. Il desiderio è questo amore grande di poter essere come il Padre, che è misericordioso verso tutti e verso ciascuno. Se tu nutri questo desiderio, non lo spegni con altre preoccupazioni di altro tipo, stai tranquillo che il desiderio ti porterà all'effettiva realizzazione di ciò che desideri. È un insegnamento enorme, adesso lo scoprono gli psicanalisti dopo 2000 anni, ma questo lo dicevano già i padri della Chiesa. Io vi ho citato nome e cognome di questi padri della Chiesa, che non hanno scoperto l'acqua calda, e vanno per la maggiore e vengono molto citati e ricitati. Sì, ma stanno semplicemente riscoprendo un insegnamento antico come i padri della Chiesa. Ho fatto una scoperta, ascoltavo una conversazione così nel telefonino di Massimo Recalcati, che è uno degli psicanalisti più ascoltati oggi nel mondo, non solo in Italia. E sapete cosa ha detto pubblicamente questo Massimo Recalcati? Che il suo maestro di riferimento in psicanalisi è Lacan, grandissimo Lacan a livello di Freud, francese, che aveva letto 32 volte le confessioni di Sant'Agostino, perché ogni volta le riconosce ancora più profonde di quello che aveva pensato prima. La canna ha letto 32 volte le confessioni di Sant'Agostino e naturalmente aveva allargato la sua conoscenza su tutte le altre opere di Agostino. E Agostino è un padre della Chiesa del IV-V secolo. Capite? Il passaggio tra IV e V secolo. Muore nel 430. Sant'Agostino di Ippona, che questo genio della psicanalisi contemporanea considera una sorgente d'acqua viva che non lo sazia mai. E che osa dire allora del Vangelo, al quale si riferiva naturalmente Sant'Agostino? Dunque, la pagina che ci è stata proposta oggi è di una ricchezza straordinaria, che si conclude poi col dire: beh, però in tutto questo siate delicati, non giudicate, non aggredite nessuno, non giudicate, così non sarete giudicati, non condannate, non sarete condannati, perdonate e sarete perdonati. Ecco, tutto ciò che ho detto io tiene conto di tutto questo. Non si tratta di giudicare nessuno, non si tratta di condannare nessuno, però non vogliamo fare a meno di dire chiaro e tondo, perché noi abbiamo scelto di ascoltare Gesù, qual è l'insegnamento straordinario di Gesù che attraverso i padri della Chiesa è arrivato fino a noi. E quindi siamo contenti di dare, perché abbiamo ricevuto gratuitamente. Se gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date, e non state a pensare alla ricompensa. La ricompensa vi sarà data certamente, e sarà talmente grande che traboccherà dal vostro grembo. Quando ero bambino misuravano il grano, no? Mettendo il grembiule davanti al padrone, no? E il padrone poi giudicava se quel grembiule era pieno fino in fondo oppure no, e secondo della sua generosità dava anche di più, perché capiva che c'erano anche delle mamme che avevano qualche bambino in più e avevano bisogno di un po' più di grano. Una misura traboccante vi sarà versata nel grembo, ma se la volete per voi, ricordatevi che dovete avere la stessa generosità anche quando sono gli altri che hanno bisogno, che la vostra misura sia traboccante per loro. È fortissima la conclusione. Datevi sarà dato, una misura buona, pigiata, colma, traboccante vi sarà versata nel grembo, perché con la misura con la quale misurate sarà misurato a voi il cambio, ma da Dio. Non si fa questo all'interno di un rapporto commerciale, do-te-des, no. Vivi di gratuità, perché tu sei stato riempito di gratuità, e questa gratuità l'avrai anche come conclusione di tutta la tua scelta di vita.
Per me queste letture, questa domenica, sono state davvero molto provocanti e sono partita così, sono partita leggendo diversi capitoli del libro di Samuele, e cioè il capitolo si comincia con questa vita errabonda nel deserto di Davide già del capitolo 22, ma soprattutto i capitoli 24, 25 e 26, se si leggono insieme si scoprono delle belle novità, delle belle cose. Cioè, sembra così, questa lettura che ci dà il libro di Samuele, appunto questa bellissima figura di Davide che sa perdonare, avrebbe la possibilità di farsi giustizia. Beh, il racconto nel capitolo 24 dice ugualmente un altro episodio simile. Davide aveva occasione di poter uccidere Saul e non l'ha fatto, proprio perché è il consacrato del Signore. Ma tra il capitolo 24, dove c'è appunto questa misericordia di Davide verso Saul, e il capitolo 26, dove in un altro modo Davide non fa giustizia, c'è il capitolo 25, dove Davide si trova sempre braccato, un po' deve vive da fuggiasco nel deserto e chiede cibo a quelli che trova. E quindi c'è questo famoso episodio di Davide che si incontra con questo Nabal stolto, che non gli concede, che come succede quando si trovano questi fuggiaschi, si cerca di contrastarli e quindi di non concedergli quello che loro vogliono, perché sono delle persone anche non fidate, poco affidabili, e quindi Davide vuol farsi giustizia da sé e vuol scendere e dice: chi è in fondo questo Nabal? Il nome suo dice proprio stoltezza, e quindi scendiamo, preso l'esercito, e vuol scendere e ammazzare Nabal e la sua... Se non che interviene la moglie Abigail a fermare l'ira di Davide, e continuamente Abigail dice, lo chiama mio signore, che il mio signore non si sporchi le mani di questo sangue uccidendo Nabal. Allora è interessante vedere questa figura di Davide dentro questo contesto di questi capitoli 24, 25, 26, perché poi non è questa figura così, ecco, come si può percepire dalla liturgia di oggi, no? Questo gesto. E allora pensavo che se non si fa il passaggio dal primo Adamo, quello che è creato essere vivente, all'ultimo Adamo, che è il datore di vita, dello spirito di vita, e c'è un passaggio veramente, se noi pensiamo, c'è qualcosa di grande, no? Perché per quanto l'uomo essere vivente sia uguale, abbiamo visto, siamo tutti uguali, figli di Dio, eccetera, però ecco, l'istinto umano è un po' l'istinto di Caino. Quando qualcuno mi fa ombra, sono pronto a farlo fuori. Ecco, siamo tutti dentro questa situazione, come esseri viventi. Ma poi questo che dice Paolo, c'è invece l'uomo che non è tratto da terra, è il secondo uomo, che siamo tutti, che nasciamo dal cielo, e proprio così diventiamo Adamo, spirito datore di vita, perché anche noi in Gesù, stavo pensando, da essere viventi diventiamo datori di vita, datori dello spirito di vita, perché possediamo lo Spirito Santo. Cioè la salvezza non è solo che il Signore ci ha redento, ma Lui ci ha donato lo spirito di vita. Quello che si diceva il perdono, non è una realtà nostra, non ce la siamo provocate da noi. E per quanto l'uomo sia un essere vivente uguale a tutti, eccetera, portiamo l'istinto di uccidere l'essere vivente. Siamo tutti Caino, in un certo qual modo tutti, per la nostra natura umana. Ecco, però la consapevolezza di essere stati liberati e di essere nati dal cielo, come dice Paolo qui, e come è l'uomo celeste, così anche i celesti, e come eravamo simili all'uomo terreno, così saremo simili all'uomo celeste. Allora non è solo un desiderio che noi dobbiamo ritenere, è una realtà. Quello Innocenzo diceva la caris. La caris, questa grazia, questo dono dello Spirito, noi ce l'abbiamo come battezzati, ma anche come figli di Dio, certamente che... ma in modo particolare nel battesimo, nella fede che noi riceviamo questo dono, e che è il dono del perdono. E nonostante questo, è difficile il perdono, nonostante che possiamo essere persone datore di vita, perché in Gesù lo siamo, è molto difficile. E io penso, quando leggevo questo Vangelo, penso sempre a un film che ho visto tanti anni fa, di Santa Rita, che la mamma di Santa Rita scrisse di suo pugno questa parte del Vangelo di Luca e lo mise nella piega dell'abito da sposa della sua figlia Rita, perché la mamma non voleva che sposasse quell'uomo, c'era la divisione a Cassia, e quindi lei sposava qualcuno che non era consentito alla sua famiglia, e l'ha scritto perché lei si ricordasse. E Santa Rita, quando una donna deve stare con un uomo che ammazza, che continua ad ammazzare fuori dalla città, figli, persone, e tutti piangono, funerali, e questa viene segregata dentro e si sente dire che suo marito ha ucciso ancora, e deve... Ecco, lei prende questo testo, lo legge, lo rilegge, non è che così, lo confronta il suo marito, e poi sempre riprende, perdonando. Cioè, Santa Rita... Io perché dico questo? Perché non è un testo che è facile. Quando siamo di fronte a determinate situazioni, non è così facile il perdono, tutto quello che noi abbiamo sentito. E quindi è un testo che ci trascende, appunto, come si diceva, ma che dobbiamo sempre ritornare, quasi come appunto prenderci questo foglietto e rileggerlo in tante situazioni, ritornare a mettercelo dentro. Perché appunto è un testo che segue le beatitudini, e sappiamo che le beatitudini non sono scritte perché appunto possiamo realizzarle totalmente, ma per incitarci a camminare veramente dietro le orme di Gesù, cioè dietro a quello che lui ci ha insegnato. E allora penso, come faceva Santa Rita, che per capire questo testo, in tanti contesti, perché penso alle guerre, penso a chi ha subito l'umiliazione, tante situazioni, allora lei si metteva di fronte al crocifisso e pregava. Penso che non si può arrivare, anche Gesù nella sua passione era in stretta relazione con il Padre, perché quel silenzio pieno di grazia, quel risplendere della grazia in un momento così difficile, di un giudizio completamente perverso e malvagio, di far fuori un innocente, ecco, lì è veramente la relazione con il Padre che ci sostiene, che ci mantiene. Ai piedi di Dio possiamo imparare poco poco a realizzare questa pagina. E credo che proprio la preghiera va insieme alla realizzazione di questo testo. Non c'è un altro modo con il quale ci ha insegnato anche Gesù. Ecco, credo che questa grazia, che cosa ci è chiesto poco poco? Di far risplendere la grazia e nella nostra vita, nella nostra azione, nelle nostre piccole cose, appunto. Ma, ecco, i passaggi sono passaggi che anche per noi alle volte sono difficoltosi, e quindi ecco, penso che l'invocazione, la preghiera, il contatto, la relazione, questo ci aiuti a realizzare poco poco nella nostra vita pagine così come questo, e anche a pregare per chi sta nella prova, per chi sta dentro quella situazione in cui gli è preso tutto e deve abituarsi a un'altra logica. Non è così detto fatto, no? Quindi c'è una passione, ecco, credo che questo testo è un testo di passione.
Io, appunto, Madre Michela diceva: il perdono non è facile, le guerre, chi ha subito le umiliazioni e anche chi si trova in questa situazione. E devo dire, questo mi ha fatto venire in mente una vicenda che peraltro è proprio di ambito anche ebraico, ma di ambito ebraico moderno, legata appunto alla Shoah, perché appunto Primo Levi all'inizio del suo libro I sommersi e salvati racconta con dispiacere una polemica che c'è tra lui, che c'è stata tra lui e Jean Marie, uno scrittore austriaco che non voleva più essere austriaco, infatti si è dato uno pseudonimo francese, il quale disprezzava Primo Levi, lo chiamava il perdonatore, perché diceva: tu in qualche modo mostri comprensione e mostri di dire ci deve essere qualcosa di più alto che io devo comprendere in quello che mi è successo. No, diceva Jean Marie, tu devi rendere il colpo. Erano entrambi dei sopravvissuti alla Shoah, e con grande dispiacere, appunto, Primo Levi diceva: tu hai vissuto questa orribile esperienza come me, ma quello che ne hai tratto è purtroppo essere rimasto come prima. E questo, devo dire, mi ha fatto molto pensare, e in fondo anche la vicenda di Davide è un po' iscritta in questa, perché Davide è un uomo che continuamente oscilla, è amico di Dio e diventa invece anche un uomo, un capo tribù, spesso un capo tribù spietato. Però, appunto, Madre Michela lo ricordava, c'è già un brano parallelo in cui avviene questo, ed è quello appunto nella grotta, in cui lui quella volta taglia il lembo del mantello, no, a Saul, e poi però dice: oddio, che cosa ho fatto? Perché anche toccare il mantello è comunque mettere le mani sulla persona. Pensiamo all'emorroissa che tocca il mantello di Gesù. E Davide, dopo la prima esperienza con Saul, lo chiama padre, cioè chiama padre colui che aveva in mano la spada per uccidere. E quindi in fondo Davide capisce che comunque non può strappare ciò che lo unisce a quest'uomo che pure lo perseguita. E dopo la seconda volta, appunto, dice esplicitamente che vuole rinunciare a ogni vendetta, no? È come se dicesse: se le sofferenze devono essere vendicate, lo faccia il Signore, non io. Ma non nel senso che gli augura adesso Dio te la farà vedere, ma io non lo farò, io per conto mio ci rinuncio. E quanto è difficile dire: mi brucia tantissimo quello che mi hai fatto, ma io per conto mio ci rinuncio a dare una risposta uguale. Non sono io il vendicatore. Davide lo dice tutte e due le volte: ti sei messo contro una pulce, contro un cane morto. La volta dopo, una pulce che cosa può fare? Una pernice. In fondo anche la nostra vendetta, poi, che è sempre la vendetta della pulce. Ognuno di noi in realtà può fare molto male a chi ha di fronte, ma in realtà poi farà un danno minimo e non cambierà il mondo, farà solo male al fratello che considera nemico, ma non è che farà trionfare la giustizia, anche se uno invece è convinto di cambiare il mondo e di rimettere l'equilibrio nel mondo. Davide sa che Dio continuerà a proteggerlo, anche se la sua generosità sarà stata inutile. E penso forse questo è anche importante, diciamo, pensarlo per se stessi, cioè non deve essere utile la nostra generosità, deve esserci e basta. Deve esserci per essere, come dice Gesù, non solo che ci sarà una ricompensa, ma dice anche sarete figli dell'Altissimo. E questo mi ha fatto pensare, perché è la stessa identica espressione che usa Gabriele quando parla con Maria: il bambino che nascerà sarà figlio dell'Altissimo. E allora noi possiamo essere come Gesù se non rendiamo il conto.
Posso?
Sentiamo, sentiamo.
Allora, Madre Michela diceva che è molto difficile realizzare queste indicazioni del Vangelo. E perché è difficile in qualche modo? Perché tocca il nostro orgoglio, la nostra dignità, la nostra autoaffermazione. E mi ha mancato di rispetto, no? Sento dire. E allora questo legittima tutto. Invece Davide non mette la mano su Saul perché è consacrato al Signore. E questa è una motivazione per tutti noi, perché tutte le donne, tutti gli uomini sono, li dobbiamo vedere, consacrati del Signore. Mi raccontava mio nipote che un monaco buddista gli diceva: guarda che per fare la pace bisogna vedere gli altri come persone, non come stereotipi, non come soldato israeliano, ma come una persona, non come palestinese, terrorista palestinese, come una persona, non come un russo. Se tu vedi la persona, riesci a superare gli stereotipi e romperli. E allora gli studi sulla pace recuperano, partono molto dalla regola d'oro, e in qualche modo credo che abbiano forti influenze anche di questa lunga tradizione cristiana. Tu parlavi di Agostino e alla canna e ricalcati, e lo stesso, tu sai che ci sono tutta una serie di studi ormai sulla pace, sulla conciliazione non violenta, e questi partono proprio dal spezzare, non vedere il nemico, ma cambiare la logica, perché nel momento in cui rispondo con violenza alla violenza, nel momento in cui faccio occhio per occhio e dente per dente, e innesco, comunque mi mantengo in una spirale e in una cultura della violenza che non è quella che risolve il problema. Risolvere il problema vuol dire rompere questo tipo di logica e di cultura, e rompere questo tipo di logica e di cultura è proprio il non vedere la persona, l'altro come nemico, che è sempre difficilissimo e richiede un grosso sforzo da parte nostra. E poi l'altro aspetto molto importante è il discorso sulla gratuità, senza sperare nulla, dice al versetto 35 Gesù, no? Perché è proprio la gratuità che smonta e che crea una relazione calda, una relazione confortante, una relazione che fa dimenticare che cosa io voglio, che cosa ho bisogno. Si entra in sintonia e quindi io trovo molto importante questa cosa. Va bene.
Allora voglio dire anch'io due parole. Penso che riesco a parlare in italiano bene per capirmi. Mi è piaciuto tanto, come ha detto Padre Innocenzo, nel momento in cui noi diventeremo cristiani tramite il battesimo, la grazia, il dono dello Spirito Santo che scende su di noi. E da un tempo ogni giorno penso al mio battesimo, al mio battesimo in cui sono diventato cristiano, se riesco a mantenere, a non fare peccati, a mantenere quel dono, quella grazia per dare agli altri. E mi è piaciuto tantissimo il momento in cui no, Cristo, quando è risorto, è entrato dagli apostoli. Gli apostoli avevano paura, dei giudei avevano paura che il loro maestro è morto, e proprio il momento in cui noi chiediamo da Cristo il dono, la grazia, nella nostra lingua si dice har, il dono del Signore, più vicino al greco, come ha detto lei, il Signore entra nel nostro cuore e ci porta quella pace. Questa pace chiedo anche io questa sera al nostro Dio di offrirmi, di darmi come il dono, e di rimanere con noi. Noi cristiani ogni domenica celebriamo la Santa Messa nella memoria della risurrezione del nostro Signore, e ogni domenica si arriva a quella sorgente. Le persone consacrate, i laici che possono andare ogni giorno in chiesa, dobbiamo capire che lì sul tavolo c'è il vero sorgente che ci cambia e ci dà il vero dono, che non lo può dare nessuno, soltanto il Signore, e Lui rimanga con noi.
Dai.
Ascoltando, ascoltare, leggendo tutte queste letture della liturgia di domani e riflettendo appunto su queste difficili parole che il Signore dice ai suoi discepoli e dice anche a noi, e sono partita per comprendere e anche per avere un aiuto concreto nella mia vita a fare questo. Sono partita dal Salmo. Infatti l'amore del nemico è, diciamo, sembra a volte ingiusto e faticoso nella vita, e anche nella mia vita personale è stato così, finché non comprendo di essere anch'io quel nemico che il Signore ha trattato con bontà e amato gratuitamente, e se non suscita in me meraviglia e lode quello che il Signore ha fatto e quello che il Signore ha fatto per tutti noi, allora penserò al mio merito, all'ingiustizia del nemico. È molto bello questo salmo appunto, che chiede di ricordare la benevolenza del Signore, e questa parola del Vangelo che dice che Egli è benevolo verso gli ingrati e i malvagi. Questa parola è Christos, che vuol dire buono, dolce, benigno, gentile. E quanto è importante allora la lode e la memoria dei benefici ricevuti per poter amare i nemici. Nella prima lettura, appunto, per Davide l'altro è sacro, ed è sacro anche per noi, se ricordiamo di quanto amore Dio ci ha circondato. E solo così possiamo comprendere l'elezione dell'altro, perché anche il nemico a volte, anzi il nemico è sempre un amato da Dio, l'altro cessa di essere un rivale quando so di avere tutto ciò di cui ho bisogno da Dio e di averlo in maniera sovrabbondante, tanto da poterlo dividere con tutti.
Andiamo verso la conclusione perché abbiamo passato un po' il tempo. Con l'intervento di Laura ci immettiamo nel Salmo allora per rendere grazie e lode al Signore per questa parola che abbiamo condiviso insieme.
Rendici capaci di perdonare chi ci fa del male, affinché il nostro amore non conosca nemici e viviamo da figli e fratelli in Cristo Signore nostro. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
Amen.
Benediciamo il Signore.
Rendiamo grazie a Dio.
Domani